Vorrei giusto capire una cosa, ma oggi è l'ultimo appuntamento sul discernimento vocazionale? Sì, oppure c'hai ancora tutti i sequel, spin-off, startup?
Non lo so, io adesso penso che sia l'ultimo, però dopo sicuro mi verranno in mente tante cose, ma pure a te ti verranno in mente cose.
A me ovviamente sono stanchissimo, io voglio l'autunno. Caldo.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Allora, benvenuti su Grateful Monday. Oggi è... no, è il podcast... Io sono cotto. Io sono stanco, morto, un caldo. Questo è Grateful Monday e questo è 5 pane e 2 pesci ed è lunedì e siamo tutti freschi come delle rose e finiremo in bellezza.
Oggi parliamo, continuiamo a parlare dell'ultimo pezzo, cioè già l'altra volta avevamo cominciato, del dare la vita. Cioè abbiamo fatto tutto un percorso sul discernimento vocazionale, l'incontro con Dio, poi dopo inizi il cammino vero,
l'entusiasmo,
ti fai aiutare dal padre spirituale, il Signore ti tocca le ferite per guarirti.
L'entusiasmo.
L'entusiasmo è il numero uno.
C'è sempre un po' l'entusiasmo.
Poi dopo la terza parte è quella di dare la vita, quindi l'altra volta abbiamo parlato di passare dai perché e perché a me, perché questo e perché quello, ai per chi, cioè per chi devo dare la vita, cioè guardiamo, facciamoci le domande giuste e guardiamo dritto a quello che dobbiamo guardare dritto.
Ci stiamo guardando dritti negli occhi adesso.
Oggi volevo parlare quando è il momento che uno è pronto per dare la vita?
Ah, ecco, dai, grazie, questo mi interessava pure a me.
Interessa. Quando è che tu ti sei sentito pronto a dare la vita?
Posso fare anch'io dire una cosa?
Sì, no, te lo sto facendo. No, la domanda era verso di te.
Era moto
all'uomo
su di me.
Quando è che tu ti sei sentito pronto a dare la vita, Franceschino?
È bella questa cosa, perché io ho sempre avuto un contenzioso con questa cosa qui che tu dici.
Ma certo, se no... Cioè, ma se noi eravamo d'accordo, io ti facevo la domanda e tu rispondevi liscio. Secondo te eravamo ancora sposati?
No, ma il contenzioso è su di me, cioè tra me e me stesso.
Ah, ok, vai.
Allora io ho quasi 50 anni, posso dire che sono il più attempato.
Si vede.
Sono pure un po'...
Confermo, si vede.
Imbambito adesso, tutte queste cose così, va bene. Però ci ho avuto pure io 15 anni, ci ho avuto pure io 18 anni, ci ho avuto pure io 20 anni.
Hai avuto pure i capelli,
colpo di scena. E quindi... Diciamo, per tutta una serie di cose che adesso non vi sto a spiegare perché è inutile, mi sono ritrovato spesso ad essere il più giovane, a essere il più piccolo del gruppo, a essere il più piccolo a prendersi il dottorato, a essere uno dei primi a laurearsi, a essere uno dei primi a fare quest'altra cosa, eccetera. E io mi guardavo intorno ed ero sempre il più piccolo. E nell'essere il più piccolo io mi sono, oltre anagraficamente, io mi sentivo proprio più piccolo, cioè... Gli altri li vedevo tutti più grandi, più capaci, più pronti di me. Li vedevo tutti che stavano un passo avanti, che cercavo protezione dal gruppo, dai colleghi, dagli amici. Non mi sentivo, capito, che ero quello che stava lì davanti, che a spada tratta varcava, fendeva i nemici, ecco, zero. Io mi sentivo che stavo nelle retrovie, ma non perché volessi fare... Si dice nel gergo ciclistico il succhiaruote, era proprio che non, cioè mi sentivo inadeguato, cioè non mi sentivo pronto, come giustamente dici te, no? Questo, diciamo, col tempo ho capito una cosa, no? Dico un ultimo aneddoto ciclistico, perché se ci sta bene. Ho fatto una gara, ci avrò avuto 16 anni, 17 anni, in cui ero il favorito. Ero il favorito perché avevo vinto la domenica precedente ed ero molto in forma. Ero in Piemonte, quindi non era il gruppo con cui gareggiavo di solito la domenica, non conoscevo bene le persone, ma sapevo chi era il forte del luogo, quello che era forte della zona. Non ci conoscevamo e la gara finiva in salita e io ero uno scalatore forte e di sicuro non la potevo vincere in volata, cioè dovevo dare tutto su questa salita, attaccare e vincere per distacco. Appena stiamo per imboccare questa salita, sto ragazzo, che era quello il forte del posto, si avvicina a me e mi dice: oh, vieni dietro a me, te lo dico io quando perché cioè, nel, cioè, siamo ragazzi, siamo amici, cioè, non ci conoscevamo, però c'è comunque un'amicizia, non è che siamo, capito, non è come i calciatori che si sputano in faccia, eravamo comunque ragazzini che stavano lì a correre per divertirsi. E io sono stato dietro a lui, e sono stato dietro a lui al primo tornante, al secondo tornante, al terzo tornante, al quarto tornante, finché non siamo arrivati al traguardo e sono arrivato, non lo so, ventesimo. Cioè non ho mai attaccato.
Perché?
Perché c'avevo questa mentalità, che ero il più piccolo, che non ero all'altezza e così. Non ho avuto il coraggio, ma non è che non è neanche il coraggio, proprio l'essere presente a me stesso pienamente, di dire, oh, mo qua sto tornante, gli do giù tutto, come va, o la va la spacca. E ogni volta che ho vinto è sempre andata così. Non è che ci stava, io non è che fossi un grande stratega. Cioè a un certo punto vedevo un buco e dicevo basta, qua do tutto qui, poi se va e spesso mi è andata bene, molte volte mi è andata malissimo, però almeno avrei tentato, no? Magari sarebbe...
Cioè, invece tu non ci hai provato perché
non ci ho provato neanche.
Psicologicamente ti sei agganciato al fatto di stare dietro di lui perché era più grande di te, diciamo.
Era più grande di me, conosceva la salita, adesso, capito, ci sarà il momento buono, lui conosce il momento buono, io la salita non la conoscevo.
E lui non ti ha mai detto il momento buono, siete rimasto lì.
Siamo rimasti lì e poi lui non so, non mi ricordo quanto è arrivato, cosa ha fatto, però insomma io sono rimasto a ruota. Poi è finita in volata in salita e cioè niente.
E niente, cioè.
Io non manco, cioè la volata io sono rimasto.
È una storia tristissima.
No, è una storia invece che parla di me. È una storia che dice che io mi sono sempre sentito quello il più piccolo, quello inadeguato, quello così e quello così. E questa cosa poi si è, diciamo, la notizia triste, che è triste anche per te che stai ascoltando, è che se non ti dai una sgrassata, una sgrullata, rimane così in bicicletta, poi rimane così all'università, poi rimane così al lavoro e rimane così che anche quando sei professore universitario come ero io, stavo sempre un po' lì all'ombra, non all'ombra del Colosseo, però stavo sempre un po' all'ombra dei giganti, di quelli più forti, così. E invece gente come Frank, che io e mia moglie sappiamo chi è, che è un grandissimo cretino, però lui era spavaldo, lui, capito, si autoinvitava, andava a trovare i professoroni, gli vendeva i tappeti come se fossero, cioè, quei tappeti proprio quelli fatti i più schiacciati cinesi, così, vendevano se fossero dei persiani originali del 1200. E quello ha fatto molta più carriera di me e tutto il resto. Io invece stavo lì che agganciato alla meritocrazia, cioè che se quello che faccio vale emergerà, capito? Se sono forte emergerà, se valgo emergerà. Sì, questa cosa è vera, se non c'è sostanza è inutile, cioè siamo d'accordo. Però c'è questo passo, secondo me, che sta dicendo Ale, che stai dicendo te, che è quello che a un certo punto che non ti sentirai pronto. A un certo punto devi prendere in mano la tua vita e devi dire giusto o sbagliato, io... questo adesso è il tempo di mettermi io in prima linea e magari non sono all'altezza, magari mi prendo qualche sbucciatura di troppo, magari mi arriva pure una bastonata in faccia che non l'avevo vista arrivare, però è così che ti formi e che poi effettivamente diventi all'altezza. Non diventi all'altezza per merito, diventi all'altezza entrando nella bagarra, mettendoti in prima linea. Che poi adesso qua dobbiamo forse fare delle precisazioni, perché sembra che questa gente apra la sala cinesca e ma butto da sotto, vai! Non è questo che volevo dire. Però, ecco, per me, io mi sono sentito pronto quando ho smesso di pensare che ero il più piccolo e che dovevo provarci.
Allora, io penso che per noi è stato molto forte quando ci siamo promessi sposi, che eravamo in Porziuncola. Pensate, due ragazzini veramente che avevano fatto tutto un cammino di discernimento vocazionale. Io volevo consacrarmi, poi ho capito che dovevo entrare in questo fidanzamento con Francesco per snocciolare tutti i casini che ci avevo, entrare a fondo proprio nelle mie dinamiche relazionali, così. E dopo ho capito che invece la mia strada era dare la vita, non era mi sposo, mi consacro, c'era dai la vita. E in questo matrimonio vedevo che era la strada in cui davo la vita, e fine, cioè mi sono sposata, l'ho fatta semplice. Perché mi era diventato a un certo punto, ti diventa indifferente, perché quello che conta, capisci, che è proprio la relazione con Dio e basta che la dai sta vita, non è che se la dai per questo, per quest'altro, cambia qualcosa, basta che la dai, e la mia urgenza era dare la vita, e vedevo che in questo fidanzamento la stavo dando, e quindi mi sono sposata. Quando abbiamo detto in segreto, solo ai nostri due padri spirituali e alle suore che ci accoglievano, che avevamo deciso la data, Fra Massimo ci disse: adesso dovete fare la promessa, dovete fare la promessa di matrimonio. Dico: ma in che senso? No, vi scambiate gli anelli? No, noi sta roba, cioè tipo engagement, no, noi questa roba non è per noi, noi ne facciamo scenate, film, cose romantiche, scambio di anelli, ce lo siamo detti, basta, cioè che dobbiamo fare, cioè, abbiamo preso una scelta, cioè, abbiamo una data, cioè che cosa no, perché gli anelli sono il simbolo dell'alleanza, ha tutto un significato, insomma. Dopo ci ha spiegato questa cosa e ha detto: vabbè, ma come si fa, cioè, noi siamo due analfabeti di queste cose, perché non è proprio il nostro modo.
Siamo fidati.
E lui ha detto: ci penso io, venite la sera a quest'ora, io mi faccio dare le chiavi della porziuncola. E quindi tipo Renzo e Lucia con una candela sull'altare, con la basilica di Santa Maria degli Angeli tutta spenta, noi dentro la porziuncola, con la basilica chiusa, dentro la porziuncola, noi due sull'altare con ste candele e Fra Massimo. E lui lì ci legge 5 pani e 2 pesci. E dice, e commenta così, legge questo passo che non c'entrava niente con noi, con la nostra storia, con il nostro cammino, zero proprio. Comunque lui, non lo so perché, ci ha letto questo passo e ha concluso: non aspettate di essere pronti, date voi stessi da mangiare. E questa cosa è stata una profezia, perché questo passo, 9 anni dopo, ci ha cambiato la vita. E insomma, siamo qui a
raccontarlo.
A vivere questa parola, cioè di non aspettare di essere pronti, perché noi due non lo saremo mai. Da un punto di vista personale, per tutte le ferite che abbiamo, penso che dopo che moriamo ancora dobbiamo pagare lo psicologo, il padre spirituale per altri 10-15 anni dopo la morte. Poi anche da un punto di vista relazionale, perché poi tutto questo incide, avere delle storie comunque pesanti, poi incide tantissimo nella relazione. E quindi, cioè, ormai io sono rassegnata che non avrò questa relazione dei miei sogni dove l'altro ti capisce, ti vede, ti comprende. E cioè, so che non può, è come anche tu, no? Non pensi, ormai
no, io
hai rinunciato che io vado in giro per casa con i tacchi a spillo,
no,
insomma.
Sei perfetta.
È ovvio che non accadrà più, ormai dopo 21 anni di matrimonio penso che te ne sei fatto una ragione.
Sei perfetta.
Va bene, quindi se noi dovessimo aspettare di essere pronti, se noi avessimo aspettato di essere pronti, forse una 30 anni dopo la morte avremmo detto una parola su Gesù, avremmo fatto dei figli, avremmo fatto qualcosa post morte, perché
sì, post morte,
perché se no prima qua è impossibile, cioè non se ne vede la fine. E invece il Signore dice: non aspettate di essere pronti, date voi stessi da mangiare. Allora il problema qui è il cambio di prospettiva, perché noi di solito andiamo dietro a Gesù e cerchiamo la vocazione come quelli che volevano mangiare i pani e i pesci, perché con Gesù si sta da Dio proprio, cioè si sta, cioè,
proprio tecnicamente.
Tu incontri delle belle persone, belle amicizie, un bell'ambiente, comunque si pensa in grande, è qualcosa di profondo, no? Cioè l'ambiente comunque spirituale è qualcosa di profondo, è qualcosa in cui attivo, si fa qualcosa, si sta insieme, c'è l'amicizia, è bellissimo. Noi cerchiamo quello e ci basta, ma è troppo poco. È veramente troppo poco, perché Gesù pure stava bene con tutti, mangiava, scherzava, andava ai matrimoni, andava a mangiare a casa di Lazzaro e poi dopo, cioè anche lui stava con i suoi amici, però il punto più alto della sua gioia è dare la vita, cioè quando sulla croce dice tutto è compiuto, cioè questo è veramente il senso per cui io vivo, ma non è il senso di Gesù Cristo, è il senso della mia vita, cioè il senso della mia vita è dare la vita. È questa cosa che ti rende felice, che ti fa risorgere da tutte le tue ferite da tutti i tuoi problemi,
aspettative.
Cioè non è risolvere che ti porta a dare la vita anche, ma è dare la vita anche che ti porta a risolvere. Perché quando stai davanti a una persona che devi amare, te la dai una mossa e lo vedi che amando in quel modo che conosci gli fai del male, te la dai una mossa a risolvere, perché capisci che è urgente risolvere, non solo per te, per stare meglio, ma per amare meglio un altro. E quindi te dai una mossa. Il cambio di prospettiva è questo, da seguire Gesù, perché i pani e i pesci sono buoni, sono gratis, e stiamo una favola, cioè proprio stiamo una, ci nutriamo di quella parola, stiamo una favola, a non aspettate di essere pronti, ma date voi stessi da mangiare, cioè fare l'esperienza di essere tu il cibo, tu il pane, tu. Infatti Gesù, dopo i cinque pani e due pesci, dopo la moltiplicazione, dice: io sono il pane della vita, capito? Non è stare insieme, è dare la vita, questo è la pienezza. Non so se avete capito. Quindi noi cerchiamo la vocazione di capirla perché vogliamo stare bene noi, ma invece la vocazione è dare noi stessi.
Fa stare bene gli altri, diciamo così, tra virgolette.
E lì trovi la pienezza, cioè quando tu vuoi perdere la tua vita, quando tu
vuoi mantenere la tua vita,
quando tu ti agganci alla vita e la tieni forte e non la vuoi dare, la perdi. Quando tu la spendi tutta, veramente tu la trovi, ma 100.000 volte tanto. Questo è biblico, ma tu provalo e vedi che è reale.
Allora, mentre parlavi hai aperto almeno 3 porte che vorrei chiudere così, siamo fra corrente.
Se stava al Colosseo.
Sì. Allora, no, la prima porta che hai aperto, spero di ricordarmi tutte e tre che già vedo che me le sto dimenticando. Allora, la prima porta che hai aperto è che hai fatto un esempio concreto di cosa vuol dire profetizzare. L'abbiamo detto sull'episodio del padre spirituale, qualche episodio fa, se ti interessa fallo a riascoltare, e molti ci hanno chiesto cosa vuol dire profetizzare, no? Profetizza su queste ossa inaridite, come nel libro di Ezechiele, no? Ecco, quello che ha fatto Fra Massimo con noi è proprio questo, ha profetizzato, ha detto non aspettare di essere pronto. Che cosa ci è cambiato noi con questa frase? Niente.
Cioè profetizzare vuol dire rendere viva quella parola annunciata sulla tua vita. Cioè lui non crede in noi, lui non ci credeva in noi. Fra l'altro diceva masso fidanzamento, ma che ne so, cioè era un po'. Lui non credeva in noi, lui credeva nella parola di Dio. Lui credeva in quella promessa, lui credeva proprio in quella parola che ci ha letto. Questa parola può fare questo per te.
Esatto.
Fine, cioè, questo è profetizzare.
Esatto, cioè nel senso non è che non credeva in noi, che era sfiduciato. Però non è che non credeva nelle nostre capacità, credeva nel nostro cammino di abbracciare il Vangelo.
Sì.
In questo credeva. Perché questo poi ti dà la possibilità di diventare carne rispetto a quella parola. Ecco, quindi questo qua vuol dire profetizzare. Il nostro padre spirituale effettivamente ha profetizzato sulla nostra vita e volevo dire, cosa ci è cambiato? Niente. Cioè non è che è successo qualche cosa, è che tutti quanti siamo lì a aspettare che nessuno profetizza su di me e quindi non posso fare niente. Ma non è questo. E che è il ruolo che devi capire, cioè la profezia è questo, è fare in modo che in una situazione di morte, difficoltà, aridità, piattume, mancanza di idee, scoraggiamento, quello che sia, puoi profetizzare il padre spirituale su di te, ma tu anche su te stesso, e rendere poi, cioè è il Signore che rende poi quelle ossa, le rende di nuovo carne. Questa è la prima cosa che volevo dire. Prima porta che ho lasciato aperta e chiudiamo.
Ok.
Seconda porta importante è questo. Io, ecco, qua purtroppo è sempre... Questo qua sono i due minuti offensivi, velocemente. Non sarò offensivo per niente, però vorrei che fosse uno strumento di come si dice, no? Di pensiero, di autocritica, non so come dire, di riflessione, un momento di riflessione. Che tante volte nella vita perdiamo tanto tempo a organizzare, che ne so, per esempio nel matrimonio, la proposta perfetta, la situazione perfetta, l'anello perfetto, la sorpresa perfetta, e passano le settimane, i mesi e gli anni, per che cosa? Il giorno del matrimonio non è il giorno più importante della tua vita. Cioè, mi dispiace che stai lì col vestito bianco, in lacrime, e pensi che il giorno del matrimonio non è il giorno più importante della tua vita. Non lo è, mi dispiace, non lo è. Quello che è importante è quella scelta che prendi di vita, è abbracciare quella vocazione fino in fondo, e forse la abbracci quando scegli di sposarti, perché magari abbandoni un'altra strada, un'altra aspettativa di vita, non lo so, ma forse invece questa cosa accadrà ben dentro il matrimonio, quando ti renderai conto che quelle aspettative che avevi non sono realizzabili, ma che quello che bisogna fare realmente è dare la vita. Quindi questo non è una critica vera e propria, dai. Cioè,
dai, io pensavo peggio, qualche insulto dai. Dei tuoi. Dai, te la sei cavata, dai.
Chiedo perdonanza.
Pensavo molto peggio.
No, però è un attimo di riflessione, perché vedo tanti ragazzi che spendono, capito, tutti soldi, creatività e tempo appresso veramente alla proposta di matrimonio. La porto davanti alla la porziuncola, mi inginocchio, gli do l'anello, intanto delle colombe volano dietro... Cioè, regà, ripiatevi, dai, veramente, non è questo. La terza cosa mi sa che me la sono dimenticata.
Non lo so, forse è la cosa più importante, secondo me.
Cos'è che hai detto alla fine? Che là mi è venuto?
Ho detto che è un cambio di prospettiva da mangiare bene a dare la vita. Cioè, che non segui Gesù, vabbè, te sei perso.
No, mi sono perso il terzo punto. Però questi due già andavano bene.
Va bene. Quindi andiamo avanti con la porta aperta.
E mo la porta è ancora aperta. Poi quando arriva una folata mi rendo conto e lo ridico.
No, io voglio sottolineare di nuovo questa cosa.
Allora, ma l'hai già detto.
Chi vuole salvare la propria vita la perderà. E chi perderà la propria vita per causa mia, dice Gesù, la troverà. Io ho incontrato una settimana fa delle suore in convento che facevano un ritiro di totale silenzio.
Aspetta, mi sono ricordato. Mi sono ricordato.
Di.
Che tu hai detto, non aspettate di essere pronti, no? Prendi, vai, eccetera, dona la vita, e stai dicendo la stessa cosa adesso, no? Alle suore di 25 sì. anni, eccetera, eccetera.
Non l'ho ancora detto, ma è interrotto, potevi aspettare.
Scusami, è stato istintivo.
Dai, mo dillo, per me è interrotto.
No, lo dico. Allora, questa cosa che la porta che tu hai lasciato aperta è quindi anche se non sono pronto, anche se non sono pronta, quindi vado e faccio. E questa cosa qua apparentemente sdogana tutti i volontariati del mondo, tutte le croce rossinaggini del mondo, tutti salverò, lo salverò del mondo, la salverò, ci penserò io a te. Io per me non farò niente, perché mi metterò a zerbino tipo tappeto di leone, così con la bocca aperta a quattro di bastoni, calpestatemi perché io dono la mia vita. Non stiamo parlando di questo,
ma ci arriviamo.
Quindi questa cosa è molto importante, perché, e lo dico giusto così come pre quello che dirà Alessandra, è questo. Quando dici io lo salverò, chi è il soggetto? Io lo salverò, chi è il soggetto?
Io.
Ecco. E quindi questa è la cosa più importante. Cioè, quando rimani tu al centro, quando tu sei il soggetto, quando tu fai le cose per darti un tono, quando tu fai le cose per dare un senso alla vita, quando tu fai le cose perché... così la mia vita cambierà, non funziona. Il punto è passare appunto a quello che ho detto nell'episodio precedente, dal perché al per chi. Cioè, quando invece quello che fai lo fai perché ami, perché ti occupi di una persona, perché pensi al suo bene, perché ti perdi di vista, come dice Don Fabio, e vivi una libertà nel Signore in questa cosa qua, allora forse è la strada giusta.
Allora, io l'altro giorno ho incontrato queste suore colombiane che vivono in Italia. Erano sei ragazze, una più bella dell'altra, che facevano questo ritiro di totale silenzio. Quando le ho viste, e dopo, il giorno dopo, per caso, ho incontrato una ragazza di Oret Labora, che saluto, Chiara, ciao, una ragazza di Oret Labora che un anno e mezzo fa si è consacrata. E ha 24 anni. Queste suore erano giovanissime, la superiora aveva meno di 30 anni. Quando io ho visto sta gente, in più c'era anche Don Giovanni, un nostro amico, che è missionario in Sud America e che lui c'ha tipo 34 anni, 35 anni, sì. Non mi ricordo, con qualche anno in meno di me. siamo andati al liceo insieme.
Più di 10 anni sacerdote. 10-12 anni sacerdote.
Quindi erano lì tutta sta gente consacrata, tutti i giovani.
Pregante.
Cioè, abbiamo fatto una preghiera che veramente, cioè, io non sono riuscita ad alzare. Cioè, abbiamo cominciato l'adorazione in ginocchio, dopo un minuto tutti si sono seduti. Io non sono riuscita ad alzare le gambe da lì.
Artrosi?
No, cioè, sono rimasta proprio. È una preghiera così forte che. Cioè, è un miracolo che non è crollato il convento. Allora, incontrando queste persone ho pensato, veramente, non so, perché io penso sempre che vabbè, ma io sono l'eccezione, mi sono sposata a 20 anni, è un'altra storia, che già 20 anni fa era un'altra storia, ma adesso figurati dopo 21 anni, che storia è irraccontabile questa storia, perché tu hai avuto la grazia, sì. E sicuramente ce l'ho avuta. Certo. Però quello che ho visto invece, non di me, quello che ho visto lì quella sera, ho detto, proprio io mi è apparso in sovraimpressione. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia la salverà. Perché io ho visto una gioia di queste persone che è indicibile. Io ho visto una gioia infinita di dare la vita. Ma che quelle erano tutte bravissime, tutte perfette, tutte risolte?
Ho sentito un eco di gente che dice beate loro.
Beate loro, ma no, sono persone, è vero, una cultura diversa, è vero, tutto quello che vogliamo, giustifichiamoci in tutto. Però,
ma Chiara è campana, cioè non è che...
Chiara è campana. Beh. Però il punto è che tu a un certo punto dici, io do la vita, basta, Allora, troppe pippe mentali, troppi ragionamenti, troppi incastri, troppi ma io così, ma io colì, troppo.
Ma uno troppo. Come fa? Una cosa che dice è sicuramente vera. Allora, la generazione di oggi può scegliere tra un milione di cose diverse. Cioè, tantissime cose differenti.
Sono i rovi, queste milioni di cose diverse, sono i rovi che soffocano il seme che butta il seminatore.
Va bene, bene. Dico, si può veramente scegliere da tante più cose, nel senso che 30 anni fa, cioè, o questo o questo. Quello che ci sta riparando il meccanico, ci sta riparando il furgone, alla fine come ha fatto a fare il meccanico? Pino, o fai il meccanico o vai a lavorare in campagna. Che vuoi fare? O questo o questo. Basta, non è che c'era tutta questa... Però da una parte ci sta questa cosa qui, dall'altra parte però come fai poi a entrare in questo spendersi senza appunto croce rossinaggine oppure pelle di leopardo a quattro di bastoni messo per terra?
Ho la risposta.
Hai la risposta.
Ho una risposta che non funzionerà, però molto generale. Ogni
può operare.
Allora, ogni storia a sé, ogni storia a sé, e questo va detto prima di tutto.
È un frutto di un discernimento.
Secondo, va fatto tutto il cammino di cui stiamo parlando, cioè quando incontri il Signore, dopo tu la devi avere la guida spirituale che ti devi accompagnare, perché ti devi mettere in ascolto della parola di Dio e ci deve essere qualcuno che la spiega per te, che ti accompagna in questo percorso. Dopo il Signore entra nelle tue ferite, è inevitabile questa cosa. Nello stesso tempo, quando tu fai tutto questo percorso, vedi che tu già cominci a cambiare e ti cambiano le domande. Quando cominci a ragionare non perché, non quello che io voglio, io quello che desidero, ma cominci a ragionare, Signore, cosa ci devo fare con quello che mi hai dato? Cominciamo a essere sulla strada giusta.
Non cosa ci devo fare con la mia vita, cosa ci devo fare con quello che mi hai dato.
Sì, cosa ci devi fare con quello
diverso.
Che non io però mi voglio sposare. Non è questa la preghiera. La preghiera è che cosa ci devo fare con quello che sono? Dove devo dare la vita? Con quello che io sono, con quello che sono capace, con i doni che mi hai dato. Quindi quando cominci a ragionare così, allora cominciamo una strada buona. Già questa cosa ti fa capire se... Quando invece ragioni, no ma io voglio capire, no ma io non lo so, no ma io vorrei, io ho capito che la mia vocazione è il matrimonio, ma non trovo l'uomo. Va bene, questo non ti impedisce di non dare la vita oggi. Cioè questo non vuol dire che tu oggi non devi dare la vita, la puoi dare lo stesso. Come? Come fai a dare la vita? Come fai a capire dove devi dare questa vita? Comincia a chiederti quali sono i doni che Dio ti ha fatto? Domanda. Quali sono i doni che Dio ti ha fatto? Perché ognuno di noi ha dei doni. Quali sono i doni che Dio ha fatto a te? Che non sono solo le tue capacità. Vabbè, le tue capacità, di cosa sei capace? 1. Quali sono i doni che Dio ti ha dato? I doni sono, per esempio, la fede, credere oltre ciò che vedi. Avere, per esempio, ci sono delle persone particolarmente sensibili.
Esatto, l'empatia, per esempio, o la misericordia, che ne so, sì. Parole dette così sembrano astratte, però cioè, capisci cosa intendo.
Oppure ci sono persone particolarmente forti e che quindi possono essere una guida per una persona. O ci sono persone che invece riescono a stare nel silenzio, sanno cos'è la solitudine e riescono a stare nel tuo silenzio. Ognuno ha dei doni, sicuramente tu ne hai tantissimi, ogni persona ne ha tantissimi, perché io non ci credo che Dio è tirchio. Cioè, quando abbiamo ricevuto il battesimo, io non ci credo che Dio ha dato un po' di fede a me. Io penso che lui me ne ha dato tantissima di fede, solo che mi serve tutta la vita per tirarla fuori, perché io la soffoco con il mio orgoglio, con la mia vanagloria, col mio avere ragione, con i miei giudizi su me stessa, con le mie fede. Io la soffoco, ma il Signore la fede me ne ha data tantissima. Quindi anche a te te ne ha data tantissima, a tutti l'ha data, non poteva darne poca. Quando abbiamo ricevuto, quando ogni volta riceviamo il sacramento della confessione, cioè, ma io non ci credo che in quel sacramento il Signore mi dà pochi doni. Me ne dà tantissimi, solo che io, mentre ancora devo uscire dalla confessione, già giudico il prete per quello che mi ha detto, lo giudico per quello che non mi ha detto, giudico me stessa che non sono stata capace di dirgli tutto perché mi vergognavo.
No, ti giudichi perché lo stai giudicando.
Mi giudico perché ancora devo uscire, e come esco da là ne vado a fare un'altra. Cioè, ancora devo uscire che mio marito mi chiama e già gli rispondo male, già dico che cavolo.
Confermo con la stessa parola.
Cioè, capite? Il problema non sono che Dio non ci dà i doni, so che noi li ammazziamo sti doni, ma anche nel matrimonio. Ma pensi che il tuo matrimonio, per quanto sia un disastro, ma tu pensi che in quel matrimonio Dio non ti ha dato dei doni? Ma voglia che ne avete dei doni, ha voglia che ne abbia. Noi siamo l'esempio del disastro clamoroso, però Dio ce li ha dati dei doni. Noi siamo le persone più incapaci a comunicare tra di noi, eppure
abbiamo
il dono di comunicare agli altri la fede, cioè di condividere. Ma ho capito che per noi, pensate quanto è pesante, che tutti quando incontriamo le persone dicono no vabbè, ma come parlate, come spiegate le cose, io veramente ho incontrato il Signore, io mi sono battezzato, io questo, questo. Noi sentiamo delle cose,
è sicura però dello Spirito Santo,
e questa cosa è passata dal nostro dono, dal dono che Dio ci ha fatto di saper comunicare il Signore. Pensa quanto ci fa male, che bello, no? Siamo felici. Però quando le persone ci mandano questo feedback, poi per noi è comunque, incassiamo un colpo per dire ma non poteva darci il dono della comunicazione tra di noi, che era meglio, che stavamo meglio almeno. No, invece dobbiamo scannare tutta la vita e dobbiamo essere utili agli altri. Questo è un esempio stupido, che proprio stupido non è, per dire che i doni sono per gli altri, cioè i frutti di un albero non sono mica per l'albero, sono per gli altri. È sempre questo cambio di prospettiva. Noi cerchiamo la vocazione perché vogliamo appagare qualcosa di noi stessi. Invece dare la vita, la vocazione, dare la vita è qualcosa per gli altri, cioè mettere a servizio i doni che Dio ti ha dato, e ognuno c'ha i suoi. Mettere a servizio i tuoi doni, questa è la vocazione. Domanda, tu che cosa cercavi?
A me?
No, dico, in generale, dico, voi cosa cercavate, ragazzi? Voi cosa state cercando? State cercando il fidanzato? O state cercando di dare la vita?
Io...
Perché quando parliamo di questo argomento, io vedo che con le persone non ci capiamo.
Io penso che il Vangelo racconta sempre la storia dell'uomo, cioè non è che ne racconta una parte, la racconta nella pienezza. E se il Vangelo insiste così tanto che voi cercavate i pani e i pesci, io penso che ci possiamo mettere tutti dalla stessa, possiamo tracciare una riga per terra e ci possiamo mettere tutti dalla stessa parte della riga, che è quella dei pani e dei pesci. Infatti si chiama 5 pani e 2 pesci il progetto, perché cerchiamo tutti quanti i pani e i pesci, d'accordo? Quindi cioè ci possiamo tranquilli, senza nessuna falsa umiltà, cioè ci possiamo mettere tutti tranquillamente da quella parte lì. Poi, come in una specie di osmosi lentissima che dura tutta la vita, piano piano incominciamo a attraversare questa membrana e incominciamo a entrare dall'altra parte. Cioè, una volta che abbiamo capito che il punto non è stare bene qui, ma il punto è entrare in relazione profonda con Dio e vivere la vita che Lui ha vissuto, e quindi la donazione totale, la gratuità, la croce, i chiodi, gli insulti, che poi detto così è proprio brutto, però in realtà no, cioè ce lo insegna San Francesco e dice ciò che mi era amaro, no, è diventato dolce, e dice anche è donando che si riceve. Ora, se San Francesco, che non era né una persona particolarmente intelligente, né una persona particolarmente bella, né una persona particolarmente X, era uno qualsiasi fondamentalmente, che però ha avuto la grazia di essere illuminato, no? Nella sua semplicità ha avuto questa sapienza di essere illuminato sul senso della vita più profondo, e l'ha dovuto vivere con quella povertà estrema, perché fosse proprio, è come una macchina Formula 1, no? Devi levare ogni pezzo che sta sulla macchina Formula 1, è stato pensato esattamente per un ruolo. Dici, ma che ci fa sto pezzo di plastica sulla tua punto? Niente, inutile, sta lì, si può pure levare. No, sulla macchina Formula 1 ogni pezzo è essenziale. Pesa pochissimo, è potentissima, è perfetta. Così è San Francesco, ha dovuto vivere una vita da Formula 1 dove ogni pezzo era essenziale affinché emergesse con chiarezza ciò che è veramente il centro, dove veramente risiede la verità. Questo è compatibile col fatto che non tutti dobbiamo vivere la stessa vita di San Francesco, no? Perché quella è una luce, no? È come una radiografia ad altissima risoluzione su dove sta la bussola, dove sta la verità. Quindi sì, cioè, io penso che possiamo dire che partiamo tutti dalla stessa parte, tranquillamente e senza neanche troppo disperarsi. Prima ammetti questo, e prima stai meglio e tranquillo e stai al posto tuo. A quel punto sai che ti puoi mettere in cammino.
Allora, ci sono delle persone graziate o che hanno toccato veramente il fondo nella vita proprio in maniera esagerata, che riescono a capire quello che stiamo dicendo.
O anche particolarmente pure.
Che riescono a capire quello che stiamo dicendo, cioè che il punto è dare la vita, e non è mangiare i pane e i pesci, ma è dare la vita, e sono quelli che erano sotto la croce. Cioè Maria, vabbè, lei
che lo diceva.
Però c'era pure Giovanni, c'era Maria Maddalena, cioè qualcuno ci è arrivato. Tutti gli altri hanno dovuto fare il giro della delusione, della paura, del terrore, del voltare le spalle, del ritornare a fare quello che facevano, del rincontrare Gesù, del fare un percorso di perdono verso loro stessi e verso il Signore, per poi dare veramente la vita. Hanno fatto una strada più lunga. Allora, adesso io condivido la mia arroganza e il mio orgoglio. Oddio, e lo confesso qui.
Oh Signore, no, ti prego.
Condivido questa cosa per tutte le persone invece che nel loro orgoglio, come anche lo dico perché io l'ho vissuta questa cosa, di dire ecco, vedi, io sto dando la vita, io veramente ho dato tutto per il Signore, io, e invece questa persona che ho aiutato, questo mio amico che ha fatto il cammino con me, alla fine guarda, lui non ha colto tutto quello che il Signore gli ha dato, dopo tutte le grazie che ha avuto, dopo tutte le persone che ha incontrato, dopo tutti i ritiri che abbiamo fatto insieme, guarda, alla fine veramente. E questa cosa ti fa arrabbiare, sia per quella persona, ma ti fa arrabbiare perché anche dici, ma come? Certo che io ho realizzato questo e quest'altro, mi sono fatto un mazzo così, adesso tu vieni qua e dici, vabbè, bravo tu. No, anche tu hai avuto le tue occasioni, ma le hai buttate al vento. Ecco, questa cosa che io ho vissuto tante volte, di dire, ma come? Cioè, dopo tutto quello che il Signore ha fatto per te, cioè, e tu che fai? Dici, no, vabbè, dai, comunque male male non stavo, quindi sai che c'è? Torno alla mia vita di prima in cui faccio quadrare il cerchio, però stai molto peggio perché hai fatto già delle scelte di vita che sono diverse e che non ritorneresti mai indietro, e però ti trovi, vivi in un limbo. Questa cosa qua è, dobbiamo soltanto renderci conto, cioè quello che fa poi con Pietro è rendersi conto che invece, pensate quanta pazienza ha Dio con me, con te, che pensiamo sta cosa. che pensiamo che gli altri si sono perse le occasioni, che gli altri potevano fare di più, che io davvero sto dando la, vedi, io ho lasciato tutto, viviamo di provvidenza, abbiamo lasciato il lavoro da professore, adesso viviamo in un paesino della Basilicata che non è che proprio va benissimo, e per il Signore, quindi io ho capito tutto, io veramente do la vita. E quindi ti fa rabbia chi non la dà, chi dice che la vuole dare e poi non la dà.
Ecco, a red flag qualcosa non torna.
Quando succede questo, e succede soprattutto alle persone che magari davvero come me o come te, che sta in parrocchia e te sta a fa un mazzo così e davvero stai dando la vita per qualcuno, io prego che il Signore ti dia quello che mi sta dando a me, che è la contrizione dei peccati, cioè capire... Sentire è un dono, è una grazia. Ecco, se tu pensi questi se tu hai questi pensieri mentre ascoltavi il podcast, dicevi sì, e infatti, vedi questo moglie lo mando a tizio a casa, così capiscono che quando tu pensi, però con rabbia, quando tu pensi questo, io prega veramente che il Signore ti dia la contrizione dei peccati. A me mi è arrivata senza pregarla, perché non è che proprio la desideravo, è veramente una cosa fortissima. Che ti fa stare male, perché ti fa sentire proprio emotivamente proprio i tuoi peccati, cioè il male che tu fai, magari facendo del bene, il male che tu hai fatto. E questa cosa ti fa pensare, pensa il Signore quanta pazienza c'ha con me. Pensa che io sono arrivata a pensare, a dire questa cosa, ma visto che sono così e ho ricevuto così tanto e ho risposto così, Signore, ma chi si salverà? Cioè, ma chi è che viene in paradiso? Cioè, è impossibile. E allora per mesi ancora ho questa domanda: ma come fa il Signore a tollerare il mio peccato? Cioè, lui ha dato suo figlio, ha dato tutto quello che aveva, l'ha fatto incarnare, l'ha fatto andare in croce, ha dato, è stato disponibile a farlo flagellare. Come è possibile che può accettare, dopo tutto questo, che Dio accetti ancora il nostro rifiuto, che accetti ancora il nostro peccato, che accetti ancora i nostri compromessi, le nostre menzogne, le nostre falsità, il nostro orgoglio? Come è possibile? Ecco, questa domanda io, se qualcuno ce l'ha, vi prego scrivetemi
la risposta,
perché io non la riesco a trovare. Però questo per dire che siamo tutti su una barca veramente tremenda, e e viviamo solo per la misericordia di Dio. Cioè noi siamo qui e riceviamo i sacramenti, riceviamo l'amore, c'è ancora il sole stamattina, c'è ancora l'aria stamattina, siamo ancora in piedi stamattina, perché Gesù Cristo ci ha salvato la vita, perché Gesù Cristo ha aperto quella porta del paradiso, perché se no nessuno di noi, nessuno, per merito, arriva a capire l'amore di Dio e arriva a dire un sì totale. Nessuno di noi ci può arrivare. È solo per grazia, quindi mettiamoci tutte le nostre forze, cerchiamo di capire quali sono i nostri doni, cerchiamo di anche discernere tutti i pensieri che si incastrano, tutte le pippe mentali che ci facciamo, ma soprattutto chiediamo veramente la grazia al Signore di cambiare proprio prospettiva di vedere le cose, di non stare lì per cercare la vocazione per avere qualcosa, ma capire che la mia sazietà, quello che mi rende pienamente felice, è quello che io do, e per darlo devo permettere al Signore di passare nella mia storia, nella mia vita, di guarirmi, così che io possa amarmi completamente e possa sentire l'amore di Dio concretamente, che mi ha salvato. Questo è dare la vita. Questo è mettersi a disposizione del Signore. Non so se hai capito qualcosa. Questi sono i miei pensieri mille insieme.
Beh, io direi che qua si conclude tutto il percorso del discernimento che abbiamo fatto insieme. Allora, sono tantissimi temi. Sono più di 6 episodi, ho visto. C'erano 2-3 che erano ancora messi avanti.
Prequel.
E abbiamo voluto fare tutto questo percorso sul discernimento vocazionale perché pensiamo che questo sia il centro innanzitutto della nostra missione. È la cosa più importante che abbiamo sperimentato io e Alessandra singolarmente, poi da fidanzati e poi nel matrimonio. Quindi ecco,
Io penso che se non li hai ascoltati tutti, se ne hai ascoltati in parte, se sei arrivato oggi per la prima volta, se ti sei dimenticato tutto quello che abbiamo detto nel mese passato, ecco, non penso che questi episodi siano, capito, la fonte della verità. Però sicuramente possono essere un buon punto di partenza. La mia idea, se questo è qualcosa che senti vero e importante per la tua vita, riprenditi gli episodi, riascoltateli, prenditi i tuoi appunti, verificali col tuo padre spirituale, col tuo gruppo di preghiera, con gli amici con cui cammini insieme, pregala, prega le cose che ti suscitano nel cuore veramente, prega la parola, leggi il Vangelo del giorno, apri la Bibbia a caso, fai entrare la scrittura nella tua vita, perché tutto il discernimento parte comunque sia da questo. Da avere una relazione intima con il Signore. Intima vuol dire non recitare la preghierina, ma entrare in un dialogo reale, che non è fammi questo, fammi quest'altro, ma questo non va bene, eccetera, eccetera. Non è questo, ma è uno stare davanti all'assoluto, stare davanti alla verità e lasciarsi veramente irradiare da tutto questo, entrarci pienamente. So che sembra magari astratto, ho detto così, va sperimentato. Quindi, ecco, diciamo, il cammino adesso questo mese e mezzo l'abbiamo fatto. Riprendetelo in mano, lasciatelo entrare, soprattutto ciò che vi ha fatto arrabbiare. Se c'è qualcosa che avete ascoltato e vi ha fatto arrabbiare, è un buon indizio che magari si può partire proprio da lì. Per me è stato così, ciò che mi ha fatto più arrabbiare di quello che mi è stato annunciato, poi ho scoperto fosse la vena aurea più importante del cammino che dovevo fare. Direi questo.
Noi vi salutiamo, ci sentiamo il prossimo lunedì e venerdì c'è sempre la newsletter, sempre che adesso la facciamo l'ultima su questo tema. Riprendiamo questo podcast nella newsletter di venerdì e vi auguriamo, preghiamo tutti i giorni per voi che lo Spirito Santo veramente illumini quello che devi fare tu. Queste sono le nostre condivisioni di quello dove siamo arrivati noi. Ma quello che devi fare tu è qualcosa che supera qualsiasi condivisione e pensiero. Quindi noi preghiamo lo Spirito Santo veramente che ti raggiunga e che ti faccia veramente sperimentare questa pienezza di vita.
Buona settimana a tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!
Ciao!